Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Di retro gaming che ti rendono giovane!
Good morning Atariteca! Come va? Io bene, grazie. No, ancora non so cosa farò a Natale. Sì, forse vado sui pianeti del bordo esterno della galassia, ma non è ancora sicuro niente. Dipende dagli impegni di Madame Guidi, che al momento sta lavorando e guadagnando tantissimi soldi che poi utilizzerà per mantenermi, ovviamente. Comunque sì, tutto bene, direi. No, non c'è roba strana che ho notato ultimamente. Oppure sì, aspetta. Secondo me qualcosa che merita due paroline c'è. Com'è che da quando ho cominciato Atariteca Podcast non ho mai parlato di Nintendo? Cioè, da che mondo è mondo Nintendo c'è sempre stata. C'è ancora. E io non ne ho mai parlato. Boh, mi sembra una roba gravissima, no? È per quello che ho telefonato a Christian Pixio di Games Rebs. Ehi Christian, vieni a parlare del NES in Atariteca.
Certo che sì, salto sul 50 e sono già lì, bella bro.
Ecco che stasera vi attende una puntata di approfondimento sul NES, Chi l'avrebbe mai detto? Un saluto ai membri del gruppo Telegram di Atariteca, un omaggio agli appartenenti alla Lega dei Videogiochi, i cui link potete trovare nella descrizione del podcast. Un invito a sostenere Atariteca Podcast attraverso la macchina del caffè al sito www.ataritecapodcast.it. Convenzioni amministrative espletate, omaggi dichiarati, iniziamo! Prova.
Prova.
Yes. Dale. Allora si può anche cominciare.
Vai.
E benvenuti in Atariteca. Stasera ho un prestigioso ospite che è qui per colmare una grossa lacuna che io ho da tempo in memore e che ho anche faticato tanto a trovare qualcuno che me la riempisse. Sembra che abbia un doppio senso questa parola, ma non lo ha, perché la lacuna riguarda il NES, la console di casa Nintendo, che sbarcò in Italia nell'87 e che ha fatto un sacco di proseliti, ma sulla quale io sono un ignorante feroce, un feroce ignorante. E per questo ho voluto chiamare qui in Atariteca un esperto. Non ti dico presunto tale perché è brutto, ma sicuramente più esperto di me, quindi, santo Dio Christian, entra e presentati.
Ciao ragazzi, ciao Simone, ma come stai? Ma che onore essere qui in Atariteca, dopo così tanto tempo che ti ascolto, è incredibile. Buonasera a tutti ragazzi, anzi buongiorno.
Sì, la grappa scorrerà a fiumi stasera, insieme al Taki Doll, lo faccio.
A voglia. Comunque mi hai già dato dell'esperto, già partiamo male, io te lo dico.
No, è vero, vabbè, un pratico dell'ambiente, dell'ambiente, sì. Allora, Christian Pixio ti posso identificare come la testa pensante del gruppo di Game Revs oppure è troppo?
No, diciamo che è troppo, perché praticamente il gruppo di Game Revs, a parte che si amplia costantemente, poi si sgonfia, poi si riamplia, però comunque in ogni caso c'è un gruppo storico, diciamo il classico tallone duro del gruppo, e io sono il frontman alla fine, però le decisioni, tutto quello che concerne il gruppo di Gamer Apps, che appunto non è soltanto il podcast, come tu ben sai, visto che facciamo parte della stessa lega dei videogiochi, ma c'è appunto il sito web, i social, quindi è tutto un discorso molto più allargato, quindi io sono un membro del gruppo, membro proprio dirlo.
Diciamo che sei lo Stan Lee dei Game Revs.
Sì, 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 però molto molto meno furbo e molto meno
anziano, e molto meno anziano.
Esatto. No, però sì, appunto tutte le decisioni avvengono di gruppo e non succede niente, appunto, poi ci sono un sacco di proposte, un sacco di bellissime cose. Che tante volte non vanno a buon fine, però insomma noi ci proviamo, insomma. Però io sì, sono quello che ci mette la voce principale, diciamo, e poi
GameRevs è presente sulle principali piattaforme di podcasting con il proprio podcast, e è presente sull'internet con il proprio sito portale, su cui pubblicate anche le recensioni e articoli di vario genere, e avete anche un corposo gruppo Telegram che insomma, si espande continuamente, come anche il vostro organico. So che siete in espansione.
Sì, siamo in espansione, appunto proprio in questi ultimi giorni abbiamo acquisito un nuovo membro di cui io sono molto molto orgoglioso. Non dirò ancora il nome, poi lo lascerò dire a lui magari in un futuro, però certo. Appunto siamo molto felici, perché va a colmare alcune lacune che abbiamo noi all'interno del gruppo, quindi io sono veramente molto 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 felice. E il sito web, se mi permetti a questo punto, visto che sto facendo tutta la intro, il sito web è anche una cosa innovativa, diciamo, e almeno la nostra idea era quella, perché noi appunto ci siamo nati come la voce del videogiocatore, e quindi noi vogliamo proprio dare la voce al videogiocatore, quindi chiunque si può registrare al sito, scrivere la propria recensione che viene poi posta al vaglio dell'editor, e poi se è tutto a posto va online, e quindi ognuno può avere il suo spazio privato dove scrivere le proprie recensioni.
Benissimo. Ora concludiamo questa presentazione di Game Revs dicendo che avete una collaborazione parecchio fidelizzata con i Bitelloni, tra cui c'è anche Star Fox Mulder, che è stato presente qui in Atariteca qualche puntata fa, dandomi la sua consulenza sull'Atari 7008. E niente, contattate questi ragazzi, perché sicuramente sono lì a braccia aperte che vi aspettano.
Sì, assolutamente.
E adesso andiamo alla ciccia. Alla ciccia.
Andiamo alla ciccia.
Che è questa console che Nintendo immise sul mercato nel lontano 83 in Giappone, e che aveva il nome Famicom. Ovviamente, ecco, io metto già le mani avanti con gli ascoltatori. Io sono un cane maledetto per quanto riguarda Nintendo. Io so che Federico Gori sarà contento di questa cosa, ma a livello,
ma
diciamo,
non diciamoglielo.
No, non diciamo, perché lui è un anti-Nintendaro, quindi sarà contento, stropiccia le mani. Però sai com'è, qui in Atariteca si parla sempre della prima fase di retro gaming, cioè le console, diciamo, dell'alba del retro gaming, Atari, con Ecovision, Intellivision, poi si salta lì a un computer e c'è sempre questo buco che è Nintendo e che nessuno riesce a colmare. È per questo che tu sei qui. Se ci puoi illustrare quest'inizio dell'alba del Famicom in Giappone, come è iniziato tutto, ecco.
Beh, allora, tutto è iniziato da Atari, ovviamente, perché non poteva che iniziare da Atari, siamo su Atariteca, quindi direi che tutto non può che iniziare da Atari. Perché, come tutti saprete, era appena accaduta la grossa crisi del videogioco, che poi non è tutta colpa di Atari, come non è tutta colpa di ET, come tanti ci vengono a raccontare. Però appunto Atari in quel momento lì aveva rappresentato, era la cima, la punta dell'iceberg, era sicuramente l'azienda più grande che produceva videogiochi negli Stati Uniti, ricordiamolo, perché la crisi ci fu negli Stati Uniti, non nel resto del mondo. E appunto, crollando Atari, o quasi, perché poi tutto cominciò nell'83, ma poi si concretizzò nell'84, e qui Nintendo a questo punto decise, non lo so se è un po' facendo un po' gli sboroni, no? Come si dice, vabbè, se non ci sono riusciti gli americani, lo facciamo meglio sicuramente noi giapponesi. E così fecero, insomma, perché si buttarono inizialmente sul mercato arcade. tirando fuori appunto il loro titolo che sbancò tutto, quindi il classico, quello che conoscono tutti, quindi Donkey Kong, dove nasce Jumpman, dove che se poi sarà Mario,
quell'idraulico saltabarili, eh?
esatto, proprio lui l'idraulicone baffuto e cicciottello. E quindi loro si buttano nel mercato arcade, vedono che riescono a spopolare, vedono che Atari fallisce e dicono vabbè, allora ragazzi, ma proviamoci. E quindi in Giappone comincia appunto a circolare questa voce che vogliono tirare fuori una nuova console, e cosa facciamo, cosa non facciamo. Alla fine pensano di tirare fuori una console che si chiama Gamescom, però sai, il nome non è che era così molto, molto, molto accattivante. E no, così su suggerimento della moglie dell'allora proprietario di Nintendo viene fuori il nome Famicom, quindi Family Computer, che doveva essere appunto un computer per famiglia. Infatti tra le tantissime periferiche che avrà il Famicom ci sarà anche appunto una tastiera, una vera e propria tastiera, che ti permetterà di sviluppare in Basic e quindi trasformare quella piccolissima console a 8 bit in un vero e proprio computer.
Ma senti, non lo sapevo, vedi, questo, che aveva queste radici di computing, invece quella,
sì,
è diventato leader di gaming.
Beh, comunque loro l'hanno pensata appunto come console, almeno per il mercato giapponese, quindi quando uscì sul mercato giapponese era appunto una console che era anche fatta abbastanza a risparmio. Non entriamo nei dettagli tecnici che piacciono tanto al nostro buon Federico Gori, però appunto esce proprio fuori come una console andata molto a risparmio, perché plasticaccia bianca e rossa, cavi più corto possibile, uscite soltanto RF, quindi con l'antenna, puoi ben immaginare che era appunto una console nata per andare a risparmio, ma sì, ebbe sicuramente il pregio di portare nella casa dei giapponesi in quel momento dei giochi che potevano soltanto essere visti in sala giochi, perché c'erano appunto Donkey Kong Junior e Popeye, che erano appunto i tre giochi di lancio con cui è uscita la console in Giappone.
Ah, ferma un attimo, vuoi dire che quindi nell'83 questa Famicom è entrata sul mercato con questi tre giochi in bundle, cioè una versione
erano gli unici giochi disponibili, non erano in bundle, anzi in bundle non c'era niente, usciva
non c'era niente.
Okay. Era uscita, se non mi sbaglio, adesso non voglio dire castronerie, ma stiamo parlando di 199.000 yen, qualcosa del genere, che penso che siano, almeno per l'epoca, erano intorno ai 60-70 dollari, quindi alla fine era un prezzo anche abbastanza concorrenziale per buttarsi in un mercato che comunque fino a quel momento, è vero che Nintendo ci aveva già provato con i vari Pong o con i Game & Watch, da cui appunto poi erediterà la croce direzionale, il pad, però appunto era un'azienda nuova che si è andata a buttare lì e quindi ha detto vabbè, proviamoci, vediamo un pochettino come va. E ovviamente non hanno potuto non sfruttare la licenza del gioco di punta in quel momento, che appunto era il loro Donkey Kong, quindi Donkey Kong c'era già ed era appunto la versione un po' rimaneggiata così dell'arcade. Quando poi decisero invece di spostarsi ad occidente, cosa fecero? Pensarono di andare sulle ceneri di Atari. Quindi andarono da Atari negli Stati Uniti, dal buon Ray Kassar, che tu ti ricorderai molto molto bene, e gli dissero: ma cosa vogliamo fare? Ce la volete distribuire questa nuova console qui negli Stati Uniti? Sapete, potrebbe essere una buona occasione per noi, perché non conosciamo il mercato statunitense.
E anche per voi, tra l'altro.
E anche per voi,
così,
perché siete un po' le pezze. e loro dicono: ma sì, dai, va bene, perché no? Il problema è che poi ad un certo punto, durante il CES del 1983, loro andarono in questa fiera, diciamo, e videro che c'era Donkey Kong che girava sul Coleco Adam. E quindi lì Atari disse: no, scusate ragazzi, noi abbiamo la licenza di Donkey Kong, ma perché lo stanno facendo vedere sul Coleco Adam? Quindi non se ne fa niente, basta, l'orgoglio ha vinto su tutto. E alla fine Nintendo ha detto: vabbè, sapete
però,
che cosa
facciamo. Però lì devo spezzare una lancia, non so ancora a favore di chi, perché fu un casino. È anche stato un momento infelice, perché maggio dell'83 hai detto c'era Kassar, ma sarebbe durato tipo un mese e mezzo, poi l'avrebbero si dice silurato, ma poi lui dice è andato via, ma alla fine l'hanno costretto, no, a levarsi di giro. E e lì l'attendeva un'estate, l'estate dei fiori, perché c'era un amministratore provvisorio fino a settembre che sarebbe arrivato Morgan come il venditore di fumo, quindi è stato, sì, è stato veramente
non quello del Blue Vertigo, chiariamolo,
non quel Morgan lì, però è stato, diciamo, un momento infelice per concludere l'accordo, perché a livello di dirigenziale era un caos, non si sapeva, sì, bene chi comandava. Vabbè, sfuggita anche questa occasione, una delle tante, no?
Eh sì. Però appunto la storia è fatta così. Alla fine, se ci vai un po' a pensare, la storia di Nintendo alla fine è costellata di queste collaborazioni che sono fallite. Alla fine loro si sono sempre ritrovati da soli, e comunque da quei tempi lì sono gli unici che sono ancora sopravvissuti, quindi
certo.
forse alla fine hanno anche avuto ragione loro. Però in ogni caso loro appunto decidono di andare negli Stati Uniti, ma c'era il grosso problema negli Stati Uniti. Il grosso problema era che tu, dopo quello che era successo con Atari, non potevi presentarti con una console di gioco, una console di videogiochi. Come te la giustificavi? La gente non te l'avrebbe comprata. Come tu ben sai, c'era tanta zozzeria sull'Atari, sul VCS, sì, quindi alla fine c'era ben poco da fare.
Era la fase di rigetto, in quel momento lì c'era la fase di rigetto del mercato. Dopo la bulimia di prima c'era il rigetto.
Esatto. Mm. E quindi decisero di cambiare non soltanto la scocca, perché a quel punto cambiarono proprio il concetto, non era più una console di gioco, ma era un entertainment system, quindi da lì nasce appunto il NES, quindi Nintendo Entertainment System, e oltretutto aveva l'aspetto quasi di un videoregistratore, con il suo slot per le cartucce, che non si potevano chiamare cartucce, e quindi doveva sembrare tutto tranne che una console. E oltretutto la spacciarono come un giocattolo. Proprio per questo uscì il primissimo bundle con uno degli accessori più inutili della storia,
che era appunto
il robottino Rob.
È vero, era proprio inutile quello lì.
Era inutilissimo, veramente mai, cioè, è stato utilizzato per due giochi, ma basta, cioè alla fine si resero effettivamente conto, però il suo scopo lo raggiunse, perché alla fin fine riuscì a fare breccia nel mercato, perché era un giocattolo, alla fine veniva venduto come un giocattolo.
Aveva uno scopo puramente mimetico e ha funzionato, l'ha mimetizzato da
giocattolo. Esatto, il cavallo di Troia. Però sì, appunto riuscirono a venderlo, oltretutto il prezzo era anche abbastanza concorrenziale, perché stiamo parlando di $299 per il bundle con il robottino, e quindi appunto era sicuramente un ottimo prezzo. Buono. Per l'epoca, sì. E poi, per carità, appunto il robottino si rivelerà assolutamente inutile, supportava questi due giochi, la sua funzione era quella di fungere da player number 2, quindi da player 2, da giocatore numero 2, però si resero immediatamente conto che era lento, rumoroso, non faceva niente di niente, e quindi alla fine non lo supportarono per niente. C'erano questi due giochi che erano usciti in concomitanza con il robottino, ma finì lì. Però ebbe successo, alla fin fine il NES ebbe successo e cominciò davvero a spopolare anche in Occidente, negli Stati Uniti.
Quindi, ma negli Stati Uniti, quindi si parla di due anni dopo la questione con Ray Cassar, quindi nell'85 sbarca,
esatto,
sul mercato americano, giusto?
Nel 1985 arriva sul mercato americano e fa subito il botto.
E cambia tutto.
Cambia assolutamente tutto. Lì a quel punto Nintendo si rende effettivamente conto che è una cosa che può funzionare. Ma ci pensa un po' troppo, diciamo, se la vediamo dal nostro punto di vista, perché poi il NES, come la stessa identica console che è uscita negli Stati Uniti, ovviamente con un processore video adattato al nostro sistema PAL invece che NTSC e tutte queste bazzecole tecniche, fa uscire comunque il NES in Europa il 30 del novembre 1987, quindi passeranno altri due anni perché noi possiamo giocare con la console Nintendo.
Però scusa Christian, io Dimmi. Ho memoria di quei tempi lì, perché praticamente avevo la seconda casa senza la giochi, no? E o sbaglio, dico una cosa, perché non mi ricordo, no? Ho 50 anni, Christian, non posso ricordarmi tutto, no? Ma sbaglio o arrivò prima in sala giochi Super Mario Bros e dopo arrivò la console in Italia?
Se non mi sbaglio tu hai ragione, arrivò appunto Super Mario Bros, la versione arcade, e poi subito dopo arrivò, ma anche lì era una mera questione di marketing, perché altrimenti come fai a far uscire una nuova console di cui ricordiamo che all'epoca, a parte le riviste di settore che comunque erano ancora, non dico agli albori, ma poco ci manca, l'informazione non c'era come oggi, quindi non c'erano siti che dicevano: ah, guardate che sta per arrivare una nuova console di questa fantomatica Nintendo, quindi bisognava in qualche modo riuscire ad entrare nella testa delle persone.
Certo, una buona mossa promozionale di sicuro.
Sì. E quindi appunto quando arrivò da noi il 30 novembre 1987, arrivò sicuramente castrato dal punto di vista video, perché la differenza tra NTSC, quindi 60 Hz e 50 Hz, sono tremendi, nel senso si nota proprio una differenza di tutto. Ma in più c'era un altro problema, perché Sega, che era il più grande antagonista di Nintendo, era già arrivato un anno prima con il suo Master System. E quindi Nintendo dovette veramente faticare per riuscire a trovare terreno fertile per riuscire a vendere le sue console. Alla fine della vita riuscirà praticamente quasi a pareggiare, se non a superare, appunto. Sega. Però trovò effettivamente duro. E oltretutto, anche perché se pensiamo dal punto di vista italiano, su cui poi entriamo dopo, dal punto di vista italiano decisero di utilizzare un distributore che era appunto Wonderland, che diciamo che non è che fosse proprio il migliore in quel momento. Però appunto decisero di sbarcare in Europa, e lo fecero da veri e propri giapponesi, nel senso, prendendo spunto da quello che era successo ad Atari, dissero: no, attenzione, noi non vogliamo giochi di scarsa qualità, non vogliamo la pirateria, non vogliamo niente di tutto questo. Quindi divisero l'Europa e l'Australia, che venne inserita nel territorio PAL, in due grossi tronconi. Quindi ci fummo noi italiani insieme agli inglesi, quindi United Kingdom, e l'Australia, che presero il PAL A, e invece tutto il resto dei paesi d'Europa presero il formato PAL B, che alla fin fine era soltanto una codifica sul chip, niente di che.
Ma infatti, in pratica le cartucce per il PAL A non funzionano sulle
console? Non funzionano sul PAL B. A meno che tu non faccia saltare, quello diciamo per i tecnici, cioè appunto un piedino da far saltare sulla scheda madre, che ti toglie questo region lock alla fine, perché è quello che stiamo parlando.
Perché qualcosa del genere c'è anche con le console Atari, le cartucce per NTSC e PAL, ma è soltanto una questione cromatica, poi alla fine cambiano i colori, ma ci giochi. Invece
non partono proprio. E poi oltretutto loro inserirono anche, proprio per paura della pirateria, quindi dei giochi non ufficiali, perché comunque anche questo era un grosso problema, inserirono anche questo chip che si chiamava 10NES, quindi 10NES, che quindi impediva, perché doveva fare un accoppiamento tra la console e la cartuccia. Se non c'era questo accoppiamento, la cartuccia non partiva, semplicemente il gioco non si
era. Lì ne sanno qualcosa quelli di Atari Games, con la Tengen.
No, poi alla fin fine Tengen riuscì comunque in ogni caso a far uscire qualcosa anche sul NES.
La pagò davanti al giudice, la pagò cara.
Però fece uscire, ad esempio, anche se un po' estemporaneo, uno dei migliori Tetris alternativi rispetto al Tetris originale di Nintendo. Però non so.
Quindi, mi ricordo anche Gauntlet ce la fece a farlo uscire, alcuni classici arrivarono sul NES, anche se con la cartuccia nera, no?
Anche perché appunto loro ha tirato fuori un bellissimo aspetto, perché se noi ci pensiamo, le cartucce del Famicom erano appunto molto piccole, e lì loro si fidavano molto dei giapponesi, no? Delle case produttrici giapponesi, quindi davano anche a loro proprio carta bianca: fate quello che volete, del colore, della plastica che volete, l'unica cosa, ricordatevi che deve avere 60 pin, poi per il resto fate quello che vi pare. E così fecero. Quando arrivarono da noi, per camuffare ancora di più il discorso soprattutto quando arrivarono negli Stati Uniti, per camuffare ancora il discorso che non fossero cartucce di gioco, le fecero grandi, ma dentro la scheda era piccolissima, era come quella delle cartucce del Famicom. L'unica differenza erano i 72 pin al posto dei 60, però per il resto la scheda era grossa uguale, quindi era una scatola vuota alla fine, era una scatola, una plasticaccia vuota, che però ti dava l'idea anche il movimento, inserisci la cartuccia e tiri giù, era come inserire una videocassetta nel videoregistratore, quindi era già
una cosa familiare, diciamo. Era tutto lo standard di inserimento di quel periodo, era in pratica.
Però comunque loro arrivarono in Italia nel 1987, alla fine, tra il 30 novembre c'era stato appunto l'inizio della commercializzazione, poi in realtà le console arrivarono a dicembre, però appunto per Natale, per sfruttare anche questo periodo natalizio, che di solito è sempre un periodo molto favorevole per, le, sì. per la vendita di nuovi prodotti, e appunto affidarono la distribuzione a Wonderland. Però Wonderland, che è vero che aveva già cominciato la distribuzione negli Stati Uniti, però non aveva molto l'idea di come far attecchire un prodotto così in Europa. Infatti dopo poco venne poi acquisita da Mattel, e fu Mattel poi ad occuparsi della vera e propria distribuzione. E qui cominciano tutta una serie di aneddoti, perché se entriamo proprio sul discorso italiano ce n'è veramente di tutti i tipi, partendo forse dal più famoso, dal più riconosciuto, con la scelta dei testimonial per il NES. Noi ci ricordiamo tutti qual era il testimonial numero uno per il NES, no?
Ma mi sembra... era Jerry Calà, se non sbaglio?
No, no.
Quella Jerry Calà, concorrenza.
E quello Jerry Calà era di Giochi Preziosi con Sega. Invece per Nintendo si scelse un giovanissimo Jovanotti.
Oddio, che bischero, non ci ho pensato, è vero.
Mario, non mi freghi, però sì, appunto, loro scelsero Jovanotti, ma perché aveva un po' quell'aria, sai, da, non lo so, da squinzo americaneggiante, no? Sì, un po' sì. Tutto così giovanile.
Beh, sono qui che gioco con Mario,
Sì, infatti la primissima pubblicità, quando appunto lui giocava con Super Mario Bros, conquista la ragazza facendoli vedere Super Mario Bros. Pensa a te, io non ci sono mai riuscito, te lo dico,
no,
nella vita
nessuno,
non ci sono mai...
Comunque questo messaggio che se sei bravo a giocare ai videogiochi poi chiavi, era una cosa che ricorreva spesso negli anni 80, hai visto, per farti comprare.
Ma poi no, oltretutto questo fu la pubblicità di Super Mario Bros. Subito dopo, sempre con Jovanotti, fece un'altra pubblicità, anche questa abbastanza, io me la ricordo molto molto bene, sul gioco delle tartarughe ninja. E lui era lì tipo ad una festa, lì tranquillo che stava giocando, però non era, i suoi amici non erano molto interessati, finché non arriva Einstein. Allora tu adesso mi puoi spiegare la coerenza di mandare Einstein alla festa a casa di Jovanotti? Però per darti l'idea che chi è intelligente gioca con NES,
ma guarda che comunque è un luogo comune, perché se ci fai caso in questo periodo in TV sta passando una pubblicità di un, non lo so, un gestore telefonico oppure di un supermercato, che ci sono tutti vestiti, sono tutti Einstein dentro, tutti con baffi,
sì,
poi la pubblicità finisce e dice: fai la spesa intelligente, fai la scelta intelligente, no? Vieni da noi, perché loro sono Einstein, capito? Ormai è...
No, però sì, faceva tanto sorridere, perché prima di tutto era assolutamente fuori contesto, cioè non c'entrava assolutamente nulla.
Ovvio.
E poi appunto c'è il buon Jovanotti che risponde al padrone di Nintendo, che lo chiama e dice: "Uè, sì, siamo qua, stiamo giocando, ricordatevi che negli Stati Uniti va alla grande il NES, eh." Cioè era proprio tutto il Nintendo, non anche il NES, era il Nintendo, perché all'epoca era il Nintendo, cioè non è che si pensava di chiamarlo il NES. Quindi no, era veramente molto molto divertente. Con questo sfruttarono anche la possibilità di fare pubblicità sul Topolino, che comunque era un fumetto che tutti i bambini leggevano, quindi
sì, confermo,
quindi appunto sempre cercando di puntare a un popolo giovane, cioè a qualcuno che potesse andare a rompere le palle a mamma e papà per dire: voglio il Nintendo, voglio il Nintendo, voglio il Nintendo, nonostante appunto magari era stato concepito inizialmente come una console per smanettoni high tech, ma in realtà non fu così, riuscì a spopolare proprio perché alla fine fu indirizzata ai bambini, quindi proprio il classico giocattolo.
Ma poi lo sai cos'è bello? Che in quel periodo lì, questa botta di popolarità, soprattutto in Italia, che era un mercato durissimo, pieno di pirateria, cioè il NES ha conquistato la vetta delle vendite senza pirateria, cioè con la vendita delle cartucce, la promozione, proprio genuinamente, senza essere drogato dal fatto che si può craccare la console, dal fatto che si può trovare il gioco dal venditore ambulante, no?
No, quello assolutamente, infatti è una cosa straordinaria, soprattutto per il nostro paese, perché comunque noi abbiamo appena anche fatto una puntata con i Bitelloni parlando della PlayStation 1, e la PlayStation 1 da noi la PlayStation 1 è stata disastrata, poi ovviamente nel resto del mondo non è stato così. Però su 10 persone chi comprava i giochi era uno alla fine, quindi sì, la pirateria è stata davvero, da noi è sempre andata avanti così, cioè non possiamo nasconderci.
Però ecco, quando l'ascoltavo pensavo, ok, dal punto di vista del software, gli operatori del software sono stati penalizzati perché non hanno guadagnato nulla qui praticamente. Come hai detto te, su 10 giochi 9 erano piratati, uno forse lo compravano originale se lo trovavano. Però ha contribuito questa cosa a preparare la base, perché tutti dopo avevano la console PlayStation e tutti magari avevano l'aspettativa della seconda. Capito? Hanno allargato la base a dismisura, questa cosa qui della pirateria.
Questo assolutamente, assolutamente. Però è anche vero che i soldi veri ce li fai con il software alla fine.
Sì, non è vero, è vero. Quindi... Infatti mi sa che con la PS2, se non sbaglio, passarono... A parte che la dovete ancora fare la puntata sulla PS2.
Sì, giusto? Infatti non facciamo spoiler. Ci saranno neanche più i bitelloni. Forse troveremo le loro controparti vive, però i bitelloni, come bitelloni non ci saranno.
Diciamo, soprassediamo. Andiamo avanti con NES,
No, però appunto siamo in Italia, Mattel riesce a trovare questo giovanotti per fargli un pochettino di pubblicità. Grazie a Dio non dura molto, ma il discorso pubblicitario sul NES perché era abbastanza imbarazzante. Però nel frattempo stava cominciando comunque a farsi riconoscere e quindi io ad esempio da bambino non ci ho neanche pensato a volere il Master System, dico la verità. È anche vero che sai che cos'è? Che probabilmente quando sei piccolo vieni anche tanto influenzato da quello che ha il tuo compagno di classe o il tuo vicino di casa. Il mio vicino di casa aveva il NES e quindi io non potevo neanche pensare di avere il Master System, perché c'era la possibilità che se io mi compravo un gioco era come se ne avessi due, perché lo potevo sempre scambiare, no? Quindi la pubblicità svanì e grazie a Dio appunto continuò un pochettino sporadicamente su Topolino, ogni tanto si vedeva su Console Mania, K c'era all'epoca, però appunto la pubblicità sparì. Ma dove riuscì veramente a fare presa Nintendo fu con i giochi, perché comunque la qualità media dei giochi era decisamente elevata. Nonostante appunto il Master System si difendesse molto bene, la qualità media dei giochi per il NES era effettivamente molto elevata. Cioè, adesso non voglio tirare fuori chissà che cosa, però lo tirerò fuori lo stesso, perché lì nasce la serie di Super Mario Bros, Zelda, Contra, i vari Ninja Gaiden nascono tutti lì, sono tutte, lo stesso Final Fantasy nasce sul NES, quindi sono tutte saghe che sono nate e hanno poi spopolato e ce le portiamo avanti ancora oggi, quindi sicuramente è stata una console che ha fatto veramente la storia.
Sì, ma poi mi ricordo anche, come detto te prima, la pubblicità su Topolino, e poi mi ricordo la fanzine, se non sbaglio, la fanzine di Nintendo, ma è nata col NES o col Super NES? Che c'è la Nintendo Power?
Mi pare che sia arrivata nel 1989, però qui ti potrei dire una castroneria, prendetelo con le pinze, però mi pare che sia arrivata poi nel 1989, ma prendendo spunto da quello che invece accadde negli Stati Uniti, dove c'era appunto Nintendo Power. Era una versione, diciamo, che quando arrivò da noi era quasi una traduzione fatta anche abbastanza in maniera approssimativa, con pochi cheat, con poche cose, che però appunto ti
dava l'idea. Strizzava l'occhio a quelli d'oltre manica, d'oltre oceano. È molto più là, infatti.
Sì.
Qualcosa del genere, mi ricordo, fece anche Atari, quando passò alla gestione Atari Italia, fecero l'Atari Club gestito da Nick Amati. Io durò penso 3 mesi.
Sì, anche la rivista Nintendo non durò molto qui da noi, però sì, appunto alcune caratteristiche importanti, poi appunto andiamo su delle cose veramente particolari italiane. Alcune caratteristiche importanti del NES rispetto al Famicom era la presenza, oltretutto anche in questo caso, di una porta di espansione che non sarà mai utilizzata, quindi erano stati molto molto previdenti, ma non lo utilizzeranno mai. Però una cosa molto positiva, a parte l'aspetto esteriore, era il fatto che i pad, oltre ad avere un cavo lungo in questo momento, erano anche staccabili, e quindi tu te li potevi staccare, quindi se si rompeva il pad potevi cambiare solo il pad. Tu immagina se si fosse mai rotto il pad sul Famicom, cosa facevi? Buttavi via la console alla fine. Però è anche vero che Nintendo ha continuato a fare supporto tecnico per il Famicom fino al 2006, credo. Quindi almeno da quel punto di vista lì dice, vabbè dai, se la sono risparmiata così, se la sono giocata così. Però sì. però sì, oltretutto un'altra grande caratteristica era il fatto che fosse attaccabile non solo tramite antenna, ma anche con il classico, con i classici cavi RCA, quindi con il cavo composito, che prima di tutto migliorava moltissimo la qualità video, perché tu ti ricorderai che attaccare con l'antenna voleva dire avere sfarfalli e cose di qualunque tipo. E in più era molto più facile, perché ti bastava a quel punto mettere su AV invece di andare a cercare il classico canale 36, mi pare che fosse. Però sì, siamo in Italia, quindi Mattello...
Mi dici un po', ma tu invece, tu, la tua esperienza personale con il NES, qual è stato il tuo primo approccio, insomma, il primo gioco, il clima di quegli anni lì, non so, di quegli anni, no? La tua esperienza, credo, spero, boh.
Sì, il NES è stata la mia prima console, quindi sai che il primo amore non si scorda mai, ancora tutt'oggi sono un grande collezionista di NES e rimarrà per sempre la mia console preferita. Io arrivai addirittura un po' dopo, è vero che da noi uscì nell'87, io la presi l'anno successivo, ma riuscii veramente, dopo aver spappolato i maroni ai miei genitori non so per quanto tempo, riuscì a farmi regalare il NES.
Vabbè, meglio di me, che ho preso l'Amiga nel 93, nel 94 Commodore è fallita, cioè meno male. Cioè, probabilmente Commodore è fallita perché qualcuno gli ha telefonato e gli ha detto che io avevo preso l'Amiga 600, sai?
Guarda che c'è Simone Guidi che l'ha comprata, via, tiratela via. No, appunto, riuscii a farmela comprare e oltretutto presi il bundle, che era appunto quello, il Nintendo Action Set, che comprendeva quindi non soltanto la console con due pad, comprendeva il gioco Super Mario Bros. Duck Hunt e la pistola, la Zapper, la famosa Zapper, quella arancione bruttissima, tutto, però funzionava, quindi andava bene così. E il mio fu amore a prima vista, nel senso, io ti posso dire come esperienza personale che io giocai ininterrottamente per non so quanti mesi, credo 3 o 4 mesi, tutti i giorni mi facevo delle lunghissime sessioni finché i miei non mi prendevano a badilate su Super Mario Bros. Ma non riuscivo a finirlo perché io non sapevo che si poteva entrare nei tubi. Quindi proprio l'ultimo quadro, tu devi entrare da un tubo all'altro, ma io non lo sapevo, quindi continuava ad essere un warp continuo, cioè non riuscivo ad andare da nessuna parte, era una ripetizione continua. E ci fu poi il mio compagno di classe che mi disse: ma guarda che puntano i tubi,
ecco fatto.
E allora lì poi l'ho finito, ed è finita anche un po' la magia, diciamo, che è un po' sfumata. Però sì, io lo comprai, i miei genitori lo pagarono 299.000 lire, lo ricordo come fosse oggi, e oltretutto avrebbero segnato la mia vita in un'altra maniera, perché senza saperlo dovettero scegliere anche un gioco in più con questo bundle, diciamo, visto che comunque la console era già da un po' di tempo, quindi cominciava ad esserci qualche sconto, qualcosa, e dissero che c'era un altro gioco da scegliere, la scelta, e tra quelli che c'erano io mi ricordo che c'era Tiny Toons e poi c'era Metal Gear. I miei genitori così mi dissero: quale vuoi? Ho detto: cacchio, non lo so, a me Tiny Toons mi fanno un po' cacare, prendiamo questo, sai che so di figo. Poi c'era quella copertina di Metal Gear che appunto con gli anni avrei capito il perché mi attirava così tanto, perché era la copertina del primo Terminator, praticamente era Kyle Reese, quindi e quindi sì, presi alla fine Metal Gear, che poi segnò appunto la mia vita collezionistica anche in quel senso lì, ed è un gioco che adoro, nonostante possiamo dirlo con quello originale sviluppato per MSX non c'entra quasi nulla, però insomma per il NES quello c'era e quello mi sono giocato, l'ho spolpato fino alla fine.
Poi, come hai già accennato prima, eri circondato comunque da amicizie che avevano il NES, quindi penso ti scambiavi le cartucce anche con loro. C'era anche un...
Sì, appunto, avevo il vicino di casa che aveva il NES, avevo il compagno di classe che aveva, perché poi lì non potevano mancare, il classico Famiclone. E quindi lui aveva questo Famiclone, però almeno c'era questo scambio di giochi. Io quando compravo un gioco, loro ne compravano un altro, quindi sai, a turno ce li scambiavamo. Non ti posso neanche dire quanti giochi ho perso così con gli anni, però è capitato e va bene. Me ne sono anche ritrovati alcuni che non erano miei, quindi va bene così alla fine. Però sì, no, è una console che io reputerò sempre leggendaria, una console secondo me inarrivabile, ma proprio come concetto, nel senso l'esperienza che ho avuto avuto e il trasporto, probabilmente perché ero anche piccolo, quindi, quindi ci sta, è stata la mia prima console, poi sarebbero arrivati vari PC, altre cose, però la prima console davvero è...
Senti, l'ultima domanda e poi concludiamo. Prima console, un'esperienza molto vissuta con lei per diversi anni, ma poi dopo sei passato al Super NES?
No.
Oh, non hai continuato la tradizione?
No, non ho continuato la tradizione perché poi io sono passato al Mega Drive.
Oh, questa sì che è una notizia! Ti sei venduto ai poteri a Big Pharma, ti sei venduto.
Sì. No, vabbè, tu conta che il Mega Drive arrivò prima.
Arrivando
prima e tu che avevi magari gli occhi così, io ti giuro sono molto contento perché all'epoca mi fu data la possibilità di sbarazzarmi del mio NES con i giochi che avevo per comprare il Mega Drive, ma non lo feci. Infatti io tutt'oggi ho il mio NES attaccato al televisore, proprio il mio, e quindi non lo feci, però comunque riuscii, sai, qualche lavoretto, qualcosa a risparmiare, alla fine riuscii a comprarmi il Mega Drive e sono molto felice. Però l'ultima cosa te la devo dire, Simo, perché questo interessa anche te, tu sei toscano.
Sì.
Perché la grande, quale fu la grande ultima distribuzione del NES? Arrivò dai famosissimi ragazzi dei grossisti italiani giocattoli,
la GIG.
Che erano appunto di Firenze, e quindi l'ultima distribuzione che si dovette occupare di smaltire tutto ciò che era rimasto del NES, occuparsi del Game Boy e preparare il lancio dello Super NES lo fece tutto GIG. Infatti adesso anche dal punto di vista collezionistico fa tanto ridere perché ci sono tantissimi giochi che hanno l'etichetta GIG appiccicata sopra perché loro dovettero coprire il marchio della Mattel.
Quindi
per smaltire ci misero il loro adesivo e via.
E quindi niente, a questo punto, Christian, io penso che abbiamo fatto una bella excursus sulla storia del NES.
Oh yes!
Dall'inizio fino appena agli anni 90. E la prossima volta, se ci sarà mai, se mi viene in mente di esplorare il campo del Mega Drive, allora ti posso richiamare te? Posso?
Ma certo, quando vuoi. Mega Drive... Guarda, io posso contarle davvero, non dico sulle dita di una mano, sì, sulla dita di una mano le console preferite sono quelle. Io infatti vengo tanto deriso perché dopo il primo Zelda io non ne ho più giocati, ad esempio. Pensa un po' te. Nonostante sia un giocatore di vecchia data, adesso sto giocando a Link to the Past per il Super NES, ma lo sto facendo adesso che ho 42 anni, fai un po'.
E a questo punto la salutiamo, Christian Pixio di Games Revs. Vi invito ancora a ascoltare il loro podcast. Il podcast, ovviamente, Christian rappresenta un gruppo molto più vasto, un podcast che esce a cadenza settimanale, giusto Christian?
Sì, esce tutti i venerdì alle 17:30.
Puntuali, lì sulle principali piattaforme di podcasting. Il sito è su internet www.gamerevs.com.
Punto it,
è giusto, siamo
qui. Beh, sì, siamo italiani.
E il gruppo Telegram aspetta tutti voi, proprio con Christian Pixio vestito da zio Sam, che vi punta il dito contro, e la Lega dei Videogiochi.
Oltretutto vedrete che il mio avatar è me, con la magliettina del NES, quindi non potete assolutamente sbagliare. E poi oltretutto, se entrate nel gruppo Telegram di Game Refs, ci trovate anche Simone, quindi è proprio tutto un putpurri di gente, non vi preoccupate.
Sì. Oscurato da Federico Gori, però è una personalità che non ci vogliono due gruppi Telegram per contenere la personalità di Federico Gori. Attenzione, vabbè.
Comunque io, Simo, io ti ringrazio davvero perché è stata una bellissima chiacchierata. Quando vuoi io ci sono, e quando vuoi Game Revs noi ci siamo, e ringrazio a Tariteca, ragazzi, non lo faccio, lo farei fare a Simone, ma visto che sono qui, sono uno speaker anch'io, ve lo faccio io. Ascoltate a Tariteca, ragazzi, entrate nel gruppo Telegram di Tariteca perché si discute tutti i giorni di videogiochi, di argomenti sempre, sai, spumeggianti e frizzantini, no Simo?
Certo. Si fa sempre la gara chi ce l'ha più lungo del retro gaming. Scherzo. Salutiamo gli ascoltatori di Atariteca. Alla prossima.
Ciao.
Ciao.